Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Il caso Al-Masri di nuovo al centro di polemiche dopo che è emerso che il ministro Carlo Nordio avrebbe saputo dell'arresto dell'ex ufficiale libico il giorno stesso dell'esecuzione e non 24 ore dopo, come è stato detto nei mesi scorsi. Intanto la procura generale libica ha emesso un ordine di comparizione per l'uomo, contro cui la Corte Penale Internazionale ha spiccato un mandato d'arresto per crimini come stupro, tortura e altri reati contro l'umanità. Non c'è alcuno spiraglio per un compromesso sulla fine della guerra in Ucraina, dove la notte scorsa sono piovuti centinaia di droni e almeno 13 missili russi. Sembrano invece più possibilisti, ma sulla tregua in Medio Oriente, alcuni esponenti del governo israeliano, mentre l'inviato americano Kellogg ha ribadito che un'intesa tra Hamas e Tel Aviv potrebbe arrivare entro la fine di questa settimana. Nel frattempo Bruxelles si prepara al voto sulla sfiducia a von der Leyen, su cui le forze politiche europee saranno chiamate a esprimersi domani. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo mercoledì 9 luglio 2025. Partiamo allora dal caso Al-Masri, opposizioni all'attacco dopo le rilevazioni di alcuni quotidiani sul fatto che il ministro Carlo Nordio avrebbe saputo dell'arresto dell'ex ufficiale libico subito dopo che era stato eseguito e non il giorno dopo, come dichiarato in aula dal guardasigilli rispondendo alle richieste del centrosinistra. Nordio ha mentito, si deve dimettere, questo dicono all'unisono le opposizioni. Il ministro domani sarà in aula al Senato per un question time su temi stabiliti già da tempo, ma non risponderà sulla vicenda Al-Masri, ha fatto sapere il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, giustificando la cosa con il fatto che servirebbe tempo per organizzarsi. Michele Mingone.
Quella domenica 19 gennaio il capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi, ha saputo solo poche ore dopo dell'arresto a Torino del generale libico Al-Masri. Lo dicono le carte del Tribunale dei Ministri. E se lo sapeva lei, è molto difficile pensare che non lo sapesse anche il ministro Carlo Nordio. Diventa quindi sempre meno credibile la versione che lui stesso ha fornito davanti al Parlamento. Il guardasigilli aveva detto di essere venuto a conoscenza dell'arresto in via formale solo il giorno dopo, lunedì 20 gennaio. Dopo le rivelazioni di oggi, le opposizioni hanno chiesto le dimissioni di Nordio. L'hanno fatto con una nota congiunta a cui affermano che il ministro ha mentito alle Camere. Sentiamo Riccardo Maggi di Più Europa.
Ma noi chiediamo le dimissioni di Nordio perché veramente, cioè, a questo punto se non c'è un atto immediato da parte del ministro della giustizia, che è stato così sbugiardato dai fatti e dalla ricostruzione dei fatti, beh, c'è un problema enorme proprio di credibilità delle istituzioni. E chiediamo alla Presidente del Consiglio Meloni di venire in aula, di chiedere scusa agli italiani e di fornire una ricostruzione, questa volta vera, sul perché non è stato eseguito quel trasferimento e quella consegna alla Corte Penale Internazionale del Libico.
Le opposizioni vogliono anche che Nordio vada alle Camere a riferire, ma il ministro Ciriani ha detto che ci vorrà del tempo prima che possa farlo. Silenzio per ora da parte del guardasigilli e silenzio da parte di Giorgia Meloni.
Intanto la Procura Generale della Libia ha emesso un ordine formale di comparizione nei confronti proprio di Al-Masri in relazione alle imputazioni del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, che includono reati quali stupro, tortura, omicidio, trattamento inumano e altri reati riconducibili a crimini contro l'umanità, mentre Giulia Bongiorno starebbe valutando di presentare una denuncia contro ignoti per divulgazione di atti coperti dal segreto. Ma quali sarebbero questi atti? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, che ha scritto proprio di questo argomento.
Tra queste carte c'è questo carteggio, tra queste tante carte acquisite c'è questo carteggio tra i funzionari della direzione affari di giustizia del ministero e la capo di gabinetto, scambio di mail che è avvenuto la domenica in cui Al-Masri è stato arrestato, cioè domenica 19 gennaio, poco dopo l'ora di pranzo, quindi a poche ore dall'arresto. E in quelle carte non solo la capo di gabinetto dice di essere già informata, perché il capo del DAG, il dottor Birretteri, la informava di questo e allegava anche le varie istanze della Corte Penale Internazionale e sollevava alcuni problemi che andavano risolti. E la capo di gabinetto ha risposto dicendo che era già informata e di continuare la loro interlocuzione su Signal anziché per mail o per carte protocollate, il che è un indizio, diciamo così, del fatto che al Ministero già fossero informati fin dalle prime ore e soprattutto che volessero tenere un atteggiamento di grande riservatezza, addirittura quasi a non voler lasciare tracce.
Pier Silvio Berlusconi non esclude un suo ingresso in politica, non ora, ha detto, ma in futuro, presentando i palinsesti delle reti Mediaset. Il figlio di Silvio Berlusconi ha parlato a tutto campo anche della situazione politica italiana, incensando il governo Meloni e definendolo il migliore d'Europa. Poi ha bacchettato in qualche modo gli attuali vertici di Forza Italia, chiedendo di fatto un ricambio generazionale. Da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Tra le opposizioni, ad esempio per Bonelli dei Verdi, le parole di Pier Silvio Berlusconi equivalgono ad un avviso di sfratto per Tajani, che già è in una situazione abbastanza complicata, stretto tra la gara tutta a destra tra Meloni e Salvini, come si è visto con la riforma della cittadinanza. Non è solo l'ALT che anche il figlio di Silvio Berlusconi ha dato allo Ius Scholae, non è tra le priorità, ha detto, cosa che ha entusiasmato Salvini, quanto la possibilità di entrare in politica. Non ci penso oggi, dice Pier Silvio Berlusconi, ma guardando in avanti non lo escludo, e fa l'esempio del padre che più o meno alla sua età fondò Forza Italia. Un annuncio che ha creato parecchi capannelli oggi in transatlantico e qualche preoccupazione tra i vertici di Forza Italia, ma non solo, perché tra i più agitati oggi per le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi c'è Renzi, che forse teme un ingresso in politica del capo di Mediaset, che potrebbe diventare un riferimento per un'area di centro che è già piuttosto affollata, quei tanti leader che occupano quel pezzetto di centro esistente. Renzi, Calenda, il leader di Italia Viva, è arrivato poco fa ad annunciare la chiusura della sua collaborazione con la Mondadori. Considerando gli effetti, anche solo una possibilità di ingresso in politica di Pier Silvio Berlusconi, magari alle prossime elezioni, potrebbe creare parecchio caos, in particolare nel partito di Forza Italia. Il figlio di Berlusconi chiede un forte cambiamento, nuove spinte, nuove presenze, dice, in sostanza un partito nuovo. Tajani incassa il colpo e dice solo che la famiglia Berlusconi ci tiene molto a Forza Italia, ma ora, se vuole rimanerne alla guida, dovrà fare altri tentativi per imporre la linea che arriverà da Arcore. Non è più lo Ius Scholae, ma a quanto pare l'Europa. Pier Silvio Berlusconi, i dazi di Trump sembrano non piacere. Linea allo studio.
Le ultime 24 ore sembrano aver indicato chiaramente come la Russia non abbia alcuna intenzione di arrivare a un compromesso in Ucraina. La notte scorsa c'è stato l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra, oltre 700 droni e 13 missili. Il tutto dopo la decisione di Donald Trump di sbloccare l'invio di armi a Kiev, congelato solo pochi giorni prima, e le dure critiche dello stesso presidente americano nei confronti di Vladimir Putin. Emanuele Valenti.
La notte scorsa le difese ucraine hanno retto, soprattutto a Kiev. L'esercito non comunica mai gli obiettivi militari colpiti, ma sopra la capitale le ondate di droni sono state in buona parte respinte. Però Mosca ha sparato anche oltre. Sono state colpite, per esempio, anche le regioni a ridosso del confine polacco, a ovest, e gli analisti militari prevedono un aumento degli attacchi nelle prossime settimane, visto che la Russia ha incrementato in maniera importante la produzione bellica, soprattutto di droni. Putin non ha interesse a fermarsi adesso. Seppur senza grossi cambiamenti, le cose sul campo stanno girando a suo favore ed è convinto che a un certo punto gli ucraini cederanno. Dicevamo che le difese di Kiev hanno retto, ma per continuare a contenere gli attacchi dal cielo, gli ucraini hanno bisogno dei Patriot americani, gli unici sistemi di difesa che possono intercettare alcuni missili russi. Trump non ha ancora chiesto al Congresso nuovi pacchetti di aiuti militari, ma nelle scorse ore ha prima sbloccato alcune consegne sospese pochi giorni prima e ha poi criticato come mai il presidente russo. Il rapporto speciale tra i due, costruito anche in una serie di telefonate nell'arco di 4 mesi, inizia a traballare. Ma la traduzione di tutto questo non è ancora chiara. Di sicuro non sembra preoccupare il Cremlino. E questa è una novità. Oggi la Corte Europea dei Diritti Umani ha sentenziato che la Russia ha violato più volte i diritti umani in Ucraina. Domani ci sarà la conferenza per la ricostruzione a Roma. Zelensky è già stato ricevuto in Vaticano. Dichiarazioni, condanne, diplomazia. Ma nulla cambia. Nessun fattore in campo ha la forza di fermare la guerra.
E veniamo al Medio Oriente. Diversi esponenti del governo israeliano, compreso lo stesso Benjamin Netanyahu, hanno parlato della possibilità di arrivare a un accordo per una tregua e per la liberazione degli ostaggi a Gaza. Dichiarazioni queste in linea con quelle arrivate nei giorni scorsi. Al momento però il negoziato in corso a Doha, in Qatar, non si è sbloccato. L'inviato americano Kellogg ha previsto un'intesa entro la fine di questa settimana, come aveva già detto Trump nei giorni scorsi. Sembra sul serio che un accordo sia più vicino rispetto ai mesi scorsi, ma è tutto ancora molto imprevedibile. Nel frattempo a Gaza la guerra non si ferma. Nelle ultime ore ci sono state ancora decine di vittime. Il disastro umanitario è evidente nell'ultima indagine di Medici Senza Frontiere, che ha analizzato l'aumento del tasso di mortalità all'interno dell'enclave palestinese. Sentiamo allora Monica Minardi, presidente di MSF Italia.
Questa è un'indagine che ha coinvolto più di 2500 persone tra i membri dello staff di Medici Senza Frontiere e i loro familiari, quindi comunque diciamo una popolazione già selezionata, nel senso con un accesso ai servizi sanitari un pochino migliore rispetto al resto della popolazione. I tassi di mortalità sono più che allarmanti nella striscia, in particolare tra i bambini sotto i 5 anni la mortalità è risultata 10 volte superiore, ma i tassi sono più che triplicati, 5 volte superiori in realtà anche proprio nella popolazione in generale.
Il rapporto mi sembra che dica anche che comunque, come dire, un'indagine rappresentativa, no? Poi della situazione complessiva. Per quale motivo?
Perché comunque ci dà uno spaccato che, seppur appunto su una popolazione che possiamo considerare con un accesso alle cure un pochino migliore, ci mostra questi risultati terrificanti dal punto di vista sanitario. Ci mostra appunto che dopo il 7 ottobre più del 2% delle persone coinvolte in questa indagine è deceduta, la maggior parte di questi, più del 70%, sono morti attribuibili a ferite da guerra. Senza poi contare tutto l'eccesso di mortalità dovuto al fatto che persone con malattie croniche non hanno ancora adesso e non hanno avuto in tutto questo tempo l'accesso alle cure essenziali. Quindi ci dà uno spaccato e descrive appunto una situazione drammatica per quello che è la popolazione a Gaza. Ecco, ci dà proprio degli elementi scientifici e dei dati molto certi sulla situazione terrificante a Gaza dal punto di vista sanitario.
Parliamo adesso di politica europea, perché la sfiducia alla Commissione e alla Presidente Ursula von der Leyen verrà votata domani. Senza grosse speranze che passi, il voto rappresenta però un inedito negli ultimi 10 anni. La mozione di censura è stata presentata dal gruppo Conservatori e Riformisti, quello di cui fa parte tra l'altro il partito di Meloni, anche se Fratelli d'Italia ha già annunciato che si asterrà nel voto di domani. Una capriola necessaria questa per Meloni, che ha bisogno che tutti sappiano una cosa: la Premier con una mano sta con l'elite di Bruxelles e con l'altra sta con i reazionari che guardano a Trump. Domani i principali gruppi parlamentari che sostengono von der Leyen, ovvero popolari, socialisti e liberali, non andranno compatti al voto. Un'anticipazione si è avuta oggi. I popolari hanno votato all'opposto di socialisti e verdi sull'urgenza dell'iter per adottare il target climatico al 2040. E ancora, sempre i popolari si sono distinti anche nel voto sull'elenco europeo dei paesi a rischio di deforestazione. Sentiamo Roberto Castaldi, direttore del sito di notizie Euractiv e segretario generale del Movimento Federalista Europeo.
Ci arrivano in parte divisi, nel senso che la maggioranza che sostiene Ursula von der Leyen, i liberali e i socialisti sono indecisi se votare contro la mozione di fiducia o se astenersi per mettere pressione su Ursula von der Leyen affinché controlli il Partito Popolare Europeo da cui proviene e metta fine alla politica dei due forni, dal momento che ultimamente il Partito Popolare a volte si è appoggiato ai partiti di estrema destra per far passare posizioni sgradite ai suoi partner di coalizione, i liberali, i socialisti e i verdi, che avevano anche sì, votato per Ursula von der Leyen. Quindi siamo a una svolta nella legislatura, vediamo se si consolida, se si rende più coesa la maggioranza che ha eletto Ursula von der Leyen, la maggioranza europeista che vuole rafforzare l'integrazione europea, oppure se viene meno questa coesione aprendo nuovi spazi per le forze nazionaliste di estrema destra.
L'aumento della temperatura globale potrebbe triplicare la mortalità in eccesso collegata alle ondate di calore, in particolare nelle città. È quanto emerge da uno studio condotto dall'Imperial College di Londra su 12 grandi centri europei e realizzato insieme ad altri atenei. I ricercatori hanno analizzato in chiave storica il rapporto tra temperatura ambientale e numero di decessi e poi hanno applicato questo rapporto ai picchi estremi delle ultime settimane, in particolare ai 10 giorni intercorsi tra il 23 giugno e il 2 luglio. Dei circa 2.300 decessi caldo correlati legittimati in questo lasso di tempo, almeno 1500 non si sarebbero verificati, secondo questo studio, se non ci fosse stato il cambiamento climatico. Tra le 12 città europee prese in esame, Milano è quella potenzialmente più esposta al fenomeno. Lo studio stima in quei 10 giorni nel capoluogo lombardo 387 morti in più. Non sono numeri reali, ma appunto stime che sollevano però un problema di salute pubblica reale. Prima di salutarvi, lo sport. A Wimbledon, Jannik Sinner approda in semifinale nonostante il dolore al gomito che aveva già caratterizzato il match contro Dimitrov. Il numero uno al mondo supera dunque 3-0 lo statunitense Ben Shelton e al prossimo turno sfiderà Novak Djokovic, che nell'altro match giocato nel pomeriggio ha battuto un comunque stratosferico Flavio Cobolli. L'azzurro ha vinto il primo set e dato del filo da torcere al serbo soprattutto nel terzo e quarto parziale, ma non c'è stato comunque nulla da fare. Sinner e Djokovic giocheranno venerdì in un orario ancora da decidere. Dall'altra parte del tabellone invece si scontreranno per un posto in finale Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.